Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il mandato del popolo è chiaro in Germania. Il leader della SPD, Olaf Scholz, rivendica la guida del governo. La CDU non è d'accordo, si profilano lunghe trattative. Un voto a quello tedesco che esprime più voglia di cambiamento o di continuità, nel giornale intervista ad un analista. In Ticino cala il costo dei rifiuti. Dal 1 gennaio i comuni pagheranno un po' meno lo smaltimento, ma non per tutti i cittadini una riduzione della tassa sul sacco. Legge Covid-19. Lanciata ufficialmente la campagna dal Consiglio federale, sentiremo gli argomenti a favore e contro il testo, base legale per il tanto discusso certificato Covid. Il sì al matrimonio per tutti, un traguardo per la comunità LGBT, in sospeso però restano ancora questioni pratiche e anche ulteriori rivendicazioni. Dopo il voto di ieri, i candidati alla cancelleria di SPD e CDU, i due principali partiti della Germania, rivendicano entrambi la legittimità a formare il prossimo governo, ma ambedue necessiterebbero del sostegno dei Verdi e dei liberali. Si profilano dunque lunghe trattative politiche a Berlino prima che un nuovo esecutivo possa vedere la luce. In redazione Andrea Ostinelli.
Der Auftrag, den wir bekommen haben von den Wählern und Wählern, und der ist sehr eindeutig, eine Regierung zusammen mit Grünen und FDP zu bilden, und das wollen wir jetzt auch.
Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro, rafforzando SPD, Verdi e Liberali. Questi partiti devono guidare il nuovo governo. È la tesi del socialdemocratico Olaf Scholz, il cui partito è arrivato primo di stretta misura col 25,7% di voti, un concetto ribadito anche pochi minuti fa in una conferenza stampa. Di diverso avviso il cristiano democratico Armin Laschet, che si ritiene meglio posizionato per formare una coalizione non di sinistra.
Egal wer nun eins oder zwei ist.
Non importa chi sia arrivato primo o secondo, dice, il fatto è che abbiamo bisogno di un nuovo inizio.
Hier einen echten Neuanfang.
Ma la CDU-CSU, scesa al 24,1% dei consensi, registra il suo minimo storico in un'elezione federale e appare divisa al suo interno. Non tutti sarebbero disposti a spalleggiare ancora Laschet, a cominciare dall'ala bavarese del partito. La necessità di allearsi con i Verdi e con i liberali è chiara da ieri sera, da quando è tramontata, per mancanza di numeri, l'ipotesi di un'alleanza di sole forze progressiste. Ora il rebus è come mettere d'accordo i Verdi e i liberali, con sensibilità molto diverse rispetto ai tempi della transizione ecologica, e come conciliare le opposte visioni fiscali di liberali e socialdemocratici, divergenze che Olaf Scholz vorrebbe risolvere entro Natale.
Dopo 16 anni al potere di Angela Merkel e della CDU è dunque arrivata la vittoria dei socialdemocratici, ma si tratta di un voto che segna più una voglia di cambiamento o piuttosto di continuità? Lo abbiamo chiesto a Beda Romano, per anni corrispondente dalla Germania per il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, attualmente di sede a Bruxelles.
Credo che sia voglia di continuità più che di cambiamento, nel senso che i due grandi partiti che hanno governato la Germania negli ultimi 8 anni, 12 se contiamo gli interi 16 anni della signora Merkel, bene o male continuano ad essere i due grandi partiti tedeschi, in altre parole i democristiani e i socialdemocratici. La vittoria dei socialdemocratici è francamente limitatissima, quindi non so francamente se possa essere interpretata come il desiderio di cambiamento e di riforma. No, ho soprattutto l'impressione che i tedeschi abbiano voglia di continuità, non è chiaro con quale coalizione, e forse anche questo è abbastanza indicativo, nel senso che la stessa società tedesca non vuole troppi scossoni, ma al tempo stesso è incerta su che tipo di continuità dare al paese.
Una continuità in qualche modo salutata anche dalla borsa di Francoforte, che ha aperto la giornata e sta procedendo in territorio positivo. Verdi e liberali saranno loro l'ago della bilancia per la formazione del nuovo governo. Scholz parla di un chiaro mandato dell'elettorato per una coalizione a guida SPD con questi due partiti. La CDU non è d'accordo, ma anche per le divisioni interne che emergono rischia di essere fuori dai giochi. Non sarà facile trovare però un punto di mediazione per Scholz.
Sì, non sarà assolutamente facile, perché deve trovare, se decide, se è quella la coalizione più probabile. Io non ne sono certissimo ancora. Ma insomma, se noi riteniamo in questo momento che la coalizione più probabile è quella guidata dai socialdemocratici con i Verdi e i liberali, bisognerà convincere i Verdi e i liberali a governare insieme. Non è facile perché hanno posizioni diverse su molti aspetti. Non peraltro, ieri sera Armin Laschet, parlando in diretta televisiva, ha lasciato intendere che lui punta in fondo a una coalizione CDU liberali Verdi che fallì nel 2017, ma che lui spera di riproporre in questa circostanza. Non escludiamo il ritorno di una grande coalizione, che paradossalmente sarebbe la coalizione più coesa e che dimostrerebbe ancora di più la continuità tedesca dopo queste elezioni.
Quindi uno scenario ancora difficile da disegnare per quanto riguarda le alleanze che si dovranno trovare per la formazione del governo. Parliamo dell'Europa, tu sei basato a Bruxelles, adesso in Europa c'è il timore, come dire, di un ritorno all'austerità, soprattutto da parte di Francia e Italia. È possibile un'inversione di tendenza da questo punto di vista su nuovi impulsi che potrebbero arrivare dalla Germania, soprattutto se poi ci sarà una formazione con i liberali al governo?
Sì, so che vi sono questi timori, io francamente non li percepisco così evidenti. È chiaro che ci sarà un cambiamento di governo in Germania, al tempo stesso le regole del patto di stabilità sono in questo momento irrealistiche, non possono applicarsi perché il livello di indebitamento è fortissimo e quindi le regole attuali non sono realistiche, bisognerà cambiarle. Posso immaginare che una fetta della società tedesca frenerà su questo frangente, ma ho anche la sensazione che i tedeschi sono perfettamente consapevoli che è meglio avere delle regole di bilancio modificate ma credibili, piuttosto che delle regole di bilancio lasciate immutate ma non realistiche, e credo che bisognerà trovare un consenso su questo aspetto. Io credo che ci sia la possibilità di farlo, tanto più che anche se i liberali hanno delle posizioni un po' rigide su questo aspetto, al momento della coalizione di governo inevitabilmente dovranno in parte ammorbidirsi.
Beda Romano del quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Voltiamo ora pagina: da 160 a 150 franchi alla tonnellata. Dal prossimo 1 gennaio in Ticino i comuni pagheranno quindi un po' di meno per smaltire i rifiuti solidi urbani e a loro volta anche i cittadini potranno veder ridurre il prezzo del sacco della spazzatura. Questo perché la tassa passerà da un minimo di 90 centesimi ad un massimo di 1,20 franco per ogni sacco da 35 litri. Ce ne parla Giorgia Ruggiani.
A conti fatti la riduzione sarà minima, 5 centesimi. Per una famiglia si calcola un risparmio di circa 5 franchi all'anno e non è detto che ogni economia domestica potrà beneficiare di questo sconto, come spiega Mauro Toni, capo dell'ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati.
Perché quei comuni che sono all'interno della forchetta, quindi non sono al limite massimo di 1,25 franco, un comune per esempio che adesso fa pagare il sacco di 1,10, può continuare a farlo pagare 1,10 franco perché è comunque all'interno della forchetta tra i 90 centesimi e il 1,20 franco.
Di sicuro pagheranno meno, ad esempio, i cittadini di Bellinzona e Locarno, visto che attualmente pagano il massimo 1,25 per un sacco da 35 litri, mentre Lugano con 1,10 è già dentro la forchetta. È la seconda volta in 3 anni che l'azienda cantonale dei rifiuti riduce le sue tariffe. Come si spiega questo ulteriore calo dei prezzi a fronte di una diminuzione dei quantitativi di rifiuti urbani consegnati?
Bisogna considerare che l'impianto di termovalorizzazione di Giubiasco produce sia elettricità sia calore attraverso la combustione dei rifiuti. Per il 2022 l'elettricità è previsto che verrà pagata qualcosina in più, quindi a preventivo l'ICTR avrà delle maggiori entrate su quella voce di bilancio e ha deciso di conseguenza di diminuire l'altra voce di bilancio, che è quella appunto delle entrate legate alla consegna dei rifiuti urbani.
Il giorno dopo le 2 votazioni federali di ieri a Berna si guarda già al prossimo appuntamento con le urne. Questa mattina il Consiglio federale ha infatti lanciato ufficialmente la campagna sulla legge Covid-19 sulla quale ci esprimeremo il prossimo 28 novembre. Sostenuta dal governo e dai cantoni, la legge è la base per il tanto discusso certificato Covid. Unico partito a sostenere il referendum è l'UDC. Gli argomenti a favore e contro il testo nel servizio da Berna di Mattia Serena.
A difendere la legge Covid-19, sulla quale si vota per la seconda volta, sono scesi in campo il presidente della Confederazione Guy Parmelin, il ministro della Sanità Alain Berset e il presidente della Conferenza dei Governi Cantonali, il grigionese Christian Ratgeb. Il loro messaggio è stato chiaro.
Cette loi Covid-19 è devenue un instrument.
E depuis une année, l'instrument.
Das Covid-19-Gesetz ist ein wichtiges Instrument.
La legge, dalla quale dipende prima di tutto il certificato Covid, ma anche alcuni aiuti finanziari, ad esempio l'estensione a 24 mesi del diritto alle indennità per il lavoro ridotto, rappresenta, hanno affermato, lo strumento fondamentale per la gestione della pandemia, che purtroppo non è ancora finita.
Questo famoso certificato Covid, che è utilizzato in Suisse e per i viaggi internazionali.
Il certificato Covid, ha affermato Alain Berset, utilizzato in Svizzera e all'estero, è efficace, accessibile a tutti e permette di limitare gli incontri a persone che non sono contagiose o che hanno poche possibilità di esserlo per evitare una nuova esplosione dei casi. Dal fronte dei contrari non la pensa così il consigliere nazionale UDC Hans-Ueli Vogt. L'obbligo del certificato invade in modo importante la vita degli individui, è in pratica un obbligo a vaccinarsi per poter partecipare alla normale vita sociale e questo non lo accettiamo. Non sono certo a favore di uno Stato che, come in questo momento, pone diverse limitazioni, ma le alternative al certificato potrebbero essere in autunno e in inverno altre chiusure di settori e attività, replica Christian Ratgeb. Il Consiglio federale ribadisce che l'obiettivo è abbandonare il certificato in Svizzera il più rapidamente possibile, ma che però per i viaggi di lavoro all'estero e per il turismo resterà molto importante anche in futuro. Abbandonarlo non sarebbe un problema anche per l'economia, ancora Hans-Ueli Vogt.
Wenn das Stimmvolk mit dem Referendum.
Se i cittadini, sostenendo il referendum, tolgono le basi legali al certificato, nulla impedisce poi al Parlamento di elaborare una nuova legge per quei settori dove il suo utilizzo non è criticato, nemmeno dall'UDC, come i viaggi all'estero. La campagna si annuncia intensa, il clima con le proteste delle ultime settimane è già molto teso, da qui l'appello del Consiglio federale per un dibattito politico fedele alla cultura svizzera, senza polemiche, odio e violenza.
Facciamo ora un passo indietro, torniamo dunque sulle votazioni di ieri. L'ottenimento del matrimonio per tutti è sicuramente un traguardo per la comunità LGBT. Parola delle associazioni che nelle ultime settimane si sono battute per un sì all'introduzione di una vera e propria unione civile tra persone dello stesso sesso. Alcune questioni pratiche e anche ulteriori rivendicazioni restano però in sospeso. Sentiamo quali con Alberto Andreani.
Al più presto nel luglio dell'anno prossimo potrebbe entrare in vigore il matrimonio per tutti accolto ieri in votazione popolare. Lo ha precisato il Consiglio federale, ricordando diverse ordinanze che richiederanno una modifica. Non da ultimo, il diritto elvetico dovrà riconoscere le unioni civili contratte all'estero e viceversa. E poi c'è la questione dei figli, aggiunge Mattias Erar, vicepresidente del Comitato Nazionale per il Sì al Matrimonio per Tutti. Cosa accadrà? Cadrà ad esempio nel caso di una coppia lesbica che ricorre alla donazione di sperma all'estero. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare la lotta all'omofobia, un'omofobia avvertita chiaramente nelle ultime settimane. Il cammino verso l'uguaglianza è quindi ricco di ostacoli, osservano le organizzazioni che si battono per i diritti delle minoranze sessuali, in particolare transessuali, aggiunge Mattia Serrar. Per loro c'è ancora molto da fare, ma il voto di ieri mostra che la Svizzera è pronta a concedere pari diritti all'insieme della popolazione senza distinzione di genere. Le associazioni LGBT, conclude l'attivista, sono anche pronte a sostenere un progetto di matrimonio civile light, attualmente al vaglio del Consiglio federale, ma destinato questa volta alle coppie eterosessuali.
Un pacto civile di solidarietà.
Stando a quanto rivelato ieri dalla responsabile del dossier, Karin Keller-Sutter, verrà illustrato tra fine anno e inizio 2022.
Parliamo ancora di un risultato uscito ieri dalle urne. Non è sufficiente il secco no all'iniziativa 99%, respinta dal popolo, ricordiamolo, con quasi il 65% dei voti, a frenare l'entusiasmo dei promotori. La Gioventù Socialista non ha infatti intenzione di gettare la spugna. Al contrario, i progetti in cantiere non mancano, come ci illustra da Berna Anna Riva.
Tenacia o cocciutaggine? Ai diretti interessati la Gioventù Socialista poco importa. Sta di fatto che all'indomani della netta bocciatura dell'iniziativa 99%, la sezione giovanile del PS non getta la spugna. Anzi, insiste. La presidente Ronja Jansen.
Wir werden weiterhin für die 99% kämpfen.
Continueremo a lottare per il 99% e a batterci contro i tentativi della destra di far passare nuove riduzioni delle tasse a favore dei super ricchi. Nei prossimi anni si delineano diverse battaglie, probabilmente presto potremo votare, grazie a un referendum, sull'abolizione della tassa di bollo. Ma la politica della Gioventù Socialista è anche, e forse soprattutto, propositiva. Stiamo elaborando un'iniziativa popolare che speriamo di poter lanciare nel corso del prossimo anno. Si tratterà di far passare alla cassa chi dispone di un patrimonio che supera i 100 milioni di franchi. Il denaro così ricavato dovrà essere impiegato per la lotta al cambiamento climatico. Insomma, la lezione di ieri cade nel vuoto? Non induce a riflettere su un eventuale cambio di direzione verso una politica meno radicale? Siamo la Gioventù Socialista e non ci nasconderemo in futuro. L'iniziativa 99% non era affatto una proposta radicale. Ciò che è radicale è stare a guardare senza fare nulla come la concentrazione del patrimonio in Svizzera si acuisce sempre più. Da questo punto di vista è la destra a essere radicale, non noi. Parole e toni che anticipano una certezza: non sarà il voto di ieri a portare la Gioventù Socialista ad abbandonare la scena.
Ancora dall'estero, un potente terremoto sull'isola greca di Creta ha provocato un morto e una decina di feriti, questo secondo un bilancio ancora provvisorio. La scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata intorno alle 9 del mattino nel sud-est dell'isola greca a una profondità di 10 chilometri. Danni consistenti si registrano nei villaggi vicino all'epicentro del sisma. Sono crollate soprattutto vecchie case in pietra, mentre il cedimento della volta di una chiesa ha provocato la morte di un uomo. Il nostro ultimo contributo ci porta in Cina, dove sarà più difficile praticare l'aborto. Le autorità hanno infatti intenzione di limitare i casi in cui è possibile ricorrere all'interruzione di gravidanza. Si tratta di un'ulteriore misura volta a stimolare la crescita demografica, che da tempo oramai risulta stagnante nel paese, come ci spiega da Pechino Gabriele Battaglia.
Il governo cinese ha approvato nuove linee guida per stabilire limiti agli aborti non giustificati da motivi di salute e per favorire l'accesso delle donne alle cure in gravidanza. Sono linee guida, appunto, quindi non una legge dettagliata, ma le leggi non sono mai troppo dettagliate in Cina, così resta la discrezionalità delle autorità, che interpretano a seconda delle circostanze. Fatto sta che è chiara l'indicazione politica, cioè che si vogliono meno aborti, specialmente quelli selettivi che in passato, al tempo della politica del figlio unico, portavano molte famiglie ad abortire in caso l'ecografia avesse rivelato una futura figlia femmina. Le nuove norme fanno parte di quel pacchetto di misure atte a favorire una ripresa demografica dopo che la scorsa primavera il censimento ha rivelato che la crescita della popolazione dal 2011 al 2020 è stata la più lenta dagli anni 50 e si prevede che rallenterà ancora di più nel giro di pochi anni. Oggi il tasso di fertilità è di 1,3 figli per donna, sotto la media che serve a mantenere stabile la popolazione. A luglio è stato deciso che si può avere fino a 3 figli, poi si è cercato di ridurre l'onere finanziario per l'educazione dei ragazzi. È presto per capire in che cosa consisteranno queste nuove norme. C'è un precedente nella provincia del Jiangxi, dove si è stabilito che dopo la 14ª settimana di gravidanza si può abortire solo con il parere positivo di 3 medici.
Noi ci fermiamo qui, vi lascio ai colleghi dello sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.